Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Gli azzurri, i campioni del mondo.
Suona il gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti.
Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. E l'Italia va a vincere ancora una volta.
E la pagina sportiva di oggi, naturalmente, la conclusione di un'Olimpiade da record per l'Italia e per l'Australia. Per fare un bilancio della quale passo subito la linea a Dario Castaldo. Buongiorno Dario, benvenuto.
Buongiorno a te Massimiliano, un saluto a te ovviamente a tutti gli ascoltatori. Per fare un bilancio dei giochi della 32esima Olimpiade ci colleghiamo con Tokyo, dove c'è Alessandro Nizegorojev, direttore di Spotface.it, che ringrazio per la disponibilità, dato l'orario in Giappone, dove ha trascorso le ultime 3 settimane. Buongiorno Alessandro.
Buongiorno a tutti, buongiorno Dario.
Allora Alessandro, si concludono delle Olimpiadi indimenticabili per l'Italia, che nel medagliere ha concluso al 10° posto, con lo stesso numero di ori di Francia, Germania e Olanda, con più medaglie in assoluto rispetto a queste altre nazioni, ma con meno argenti, ragion per cui invece di risultare settimi alle spalle dell'Australia, la spedizione azzurra chiude al 10° posto. Però, visto che le medaglie, come si dice in questi casi, si pesano e non si contano, proviamo a pesarle insieme, iniziando da quella che è stata la vera storia dell'Olimpiade tout court, forse al di là della storia italiana, e cioè il fatto che 5 di questi 10 ori siano arrivati dall'atletica, sport nel quale non avevamo vinto nessuna medaglia di nessun colore, né a Rio né a Londra. Ecco, l'Italia si è riscoperta una nazione di velocisti, come è potuto accadere tutto ciò?
Allora, una domanda molto giusta, risposta non semplice, nel senso che secondi nel medagliere nell'atletica leggera è un qualcosa di incredibile, oggettivamente. Poi peraltro 5 medaglie tutte d'oro, come dicevi. Beh, Jacobs è stato ovviamente il mattatore, no, di questa Olimpiade per l'Italia, non a caso portabandiera nella cerimonia di chiusura. In realtà, parlando con addetti ai lavori, ti posso dire che Jacobs viene considerato non una sorpresa, o meglio, che potesse vincere 2 ori è ovviamente qualcosa di incredibile e di non previsto, ma che potesse andare già a medaglia non era così sorprendente. Lui già ovviamente nei 60 metri, come sai, campione europeo, quindi arrivava comunque dopo anni di allenamenti di livello altissimo, i tempi che faceva anche in allenamento erano pazzeschi, quindi da un certo punto di vista è una sorpresa non così grande. Però il fatto che poi siano arrivate le 2 medaglie dalla marcia, dove comunque l'Italia ha una grande storia, però insomma era tanto che non arrivavano grandi successi, e poi la 4%, che è stata forse quella più esaltante di tutte. Poi questo te lo posso anche raccontare, di vista veramente della prima fila, è stato qualcosa di incredibile. E poi Tamberi, che comunque dopo l'infortunio pre-Rio, il dramma sportivo, insomma, di non poter partecipare a quell'Olimpiade, in realtà ha lavorato praticamente ogni giorno per questo risultato, e anche lì comunque ci si poteva aspettare una grande gara. Secondo me la cosa che sorprende di più, a parte questi acuti, è il fatto che l'Italia ha realizzato una quantità di record nazionali in gare in cui oggettivamente negli anni non abbiamo ottenuto praticamente risultati, per decenni, non solo per anni. È proprio il movimento complessivo che ha avuto un risultato clamoroso, anche non so, nei 5.000 metri femminili, per fare un esempio, cioè gare in cui l'Italia veramente non appare e compare da decenni. Quindi è proprio il movimento e il nuovo presidente May, insomma, diciamo che è arrivato nel momento giusto, e ci sono stati questi risultati incredibili, le cui motivazioni non sono poi così semplici da dare in realtà.
Ecco, qualcuno ha provato a dare delle motivazioni più che semplici, semplicistiche, perché prima dicevi che tutti gli addetti ai lavori si sono detti concordi sul fatto che la sorpresa Jacobs è una sorpresa solo fino a un certo punto, però la stampa, comunque una parte della stampa anglosassone, ha sollevato perplessità sulle prestazioni degli azzurri. Quella di Londra, intesa come stampa, forse scottata da quel centesimo grazie al quale la staffetta 4% ha strappato l'oro al quartetto britannico, quella americana magari dal fatto che Jacobs è italiano e corre per l'Italia, forse, diciamo, insomma. Si è comunque parlato di allenamenti speciali, di scarpette, di pista, qualcuno ha sollevato qualche ombra, però ci sono dei segreti, delle motivazioni alla base di questa esplosione italiana nella velocità? Ci fai un po' il punto della situazione, delle polemiche e delle repliche?
Ma allora, le polemiche sono arrivate intanto per questa ipertecnologia, appunto, delle scarpe a cui facevi riferimento. Sono arrivate tante polemiche velate, no? Perché poi parlare di doping in maniera aperta non si può fare, però in realtà poi l'hanno fatto in molti. Secondo me va fatta una premessa, e questo però un po' per tutte le discipline quasi di questa Olimpiade, perché poi parlando anche con esperti di vari sport ho capito questo. In realtà già il fatto che questa Olimpiade sia arrivata 5 anni dopo e non 4, quindi un lasso di tempo ancora più grande, porta anche a detta i lavori che seguono, ma non in maniera così incessante ogni giorno, uno sport, a perdere un po' di vista per 5 anni quasi quelli che erano i grandi protagonisti possibili. Non a caso in tanti sport sono arrivate quelle che potremmo definire sorprese, che poi se andiamo a vedere non sono così tanto sorprese. Comunque, da questo punto di vista, quello che dicevi è della pista e delle scarpette soprattutto, le polemiche sono state tante, gli italiani, soprattutto Jacobs, hanno fatto veramente, se le sono fatte scivolare abbastanza addosso, devo dire, in maniera elegante, quindi da questo punto di vista hanno superato la questione. Non so quanto l'abbiano superato soprattutto i britannici, anche dopo la 4% e quel centesimo di ritardo che ha visto la Gran Bretagna arrivare dietro. Devo dirti però, scusa, aggiungo questa cosa che è secondo me interessante: i più sportivi di tutti, quelli che si sono complimentati più di tutti dopo quella 4% vinta dall'Italia, sono stati proprio i quattro inglesi, che hanno dato appuntamento alle gare successive, hanno scherzato con i ragazzi, mentre molti altri, come diciamo noi, hanno rosicato e quasi non si sono complimentati. Invece gli inglesi sono stati molto bravi da questo punto di vista.
Lo diciamo a beneficio degli italo-australiani, si intende abbruciato parecchio quella
esatto,
sconfitta, o comunque quella vittoria esatto, degli azzurri nella 4%, che nella staffetta a cui tu hai assistito davvero in primissima fila. Siamo in collegamento in diretta con Alessandro Nizegorodzhev, che è direttore di spotface.it e che nelle ultime 3 settimane ha vissuto a Tokyo, dove ha fatto un po' da testimone di questa spedizione azzurra da record. 40 medaglie, l'Italia medaglia tutti i giorni, e questo è un record nel record, con medaglie conquistate in 19 discipline diverse. Quindi insomma, proviamo a scattare qualche fotografia o qualche tua fotografia di questa Olimpiade. Il personaggio probabilmente in assoluto è Marcel Jacobs, con record europeo, 2 medaglie d'oro, quella sui 100 inarrivabile, impronosticabile, ma in questi 15 giorni di gare ne hai viste tantissime. Restando semplicemente a casa Italia, quali sono le fotografie che ti porti dietro, quali ori e quali risultati pesano di più nella storia dello sport azzurro?
Allora, intanto ti posso dire quello che è stato l'oro più discusso, di cui più si è parlato forse in Giappone, perché questo è particolare, ed è stato l'oro stupendo di Massimo Stano nella 20 km di marcia. Rimango sempre sull'atletica, perché Stano, forse qualcuno l'avrà visto, al traguardo, lui è arrivato primo e sono arrivati secondo e terzo, 2 giapponesi, e ha fatto l'inchino a giapponese dopo il traguardo ai 2 avversari, e questo ha fatto impazzire completamente i giapponesi tutti quanti, quindi praticamente si è parlato più di Stano che delle medaglie giapponesi per una giornata intera. Sulle immagini di questa Olimpiade, e penso sarei d'accordo, anche perché ne avevamo parlato fuori onda e insomma l'avevi conosciuta e ci avevi parlato, Vanessa Ferrari è una fotografia meravigliosa di questa Olimpiade, di una ragazza che per i miliardi di infortuni praticamente aveva sempre era sempre arrivata lì, fu un passo da quella medaglia, vari quarti posti, e finalmente è arrivato questo argento bellissimo con un esercizio praticamente perfetto. Anche in quel caso sono solo fortunato a poter assistere, e devo dire che è stato emozionante, perché si vedeva proprio la grinta e la carica di questa ragazza, che finalmente in quei, non so, 90 secondi, qualcosa del genere, è riuscita a fare tutto quello che sognava da ragazzina, quindi questo sicuramente. Poi aggiungo una medaglia forse meno nota, o comunque meno importante, quel bronzo di Lucilla Boari nel tiro con l'arco, intanto perché è stata la prima medaglia del tiro con l'arco femminile della storia, quindi sicuramente storica, e poi per il modo in cui è arrivata, continue rimonte, con non era tra le favorite, quindi insomma diciamo una di quelle medaglie sorprendenti che hanno emozionato di più. E anche lì devo dire che la cosa interessante è stata ripensare, riguardare un'intervista che avevamo fatto qualche anno fa, anzi subito dopo Rio, in cui proprio parlava del fatto che le Olimpiadi vissute a Rio, che era andata malissimo, le aveva dato quella consapevolezza, quella maniera di vivere le Olimpiadi nel modo giusto, che poi ha portato alla medaglia. Secondo me questo è successo per tanti italiani che erano andati male 5 anni fa e che invece si sono rifatti quest'anno.
Tra l'altro Lucilla Boari, che poi ha fatto anche parlare per il coming out seguito proprio alla medaglia di bronzo che ha conquistato nel tiro con l'arco. Senti Alessandro, ovviamente al termine di un evento così memorabile per gli sportivi azzurri e per tutta l'Italia, parlare di quelle che sono le note meno positive è un po' anticlimatico, però dobbiamo farlo. Allora faccio così, provo a combinare la domanda sulle note meno positive e penso alla scherma, almeno in parte, al canottaggio, almeno in parte, agli sport di squadra, perché continua la maledizione del volley alle Olimpiadi, e poi un'altra nota che a questo punto più che negativa è agrodolce, nel senso che Roma aveva teoricamente avanzato la candidatura per ospitare quelle che sarebbero state le prossime Olimpiadi. Come sappiamo, come forse qualcuno ricorderà, la giunta che si era insediata da poco invece poi non portò avanti quel progetto. In realtà nel momento in cui si è conclusa l'avventura olimpica a Tokyo 2020, il presidente del CONI Giovanni Malagò ha rilasciato queste dichiarazioni, credo tu fossi presente, le riascoltiamo e poi le commentiamo.
Si sono messi sul tavolo argomenti, trattative, ipotesi per realizzare grandi eventi internazionali nel nostro paese nei prossimi giorni, settimane, mesi. Vediamo esatto la cottura di questi argomenti, ma si sono creati i presupposti ideali affinché si consentisse di intavolare una serie di ipotesi estremamente interessanti per il nostro paese, che danno oggettivamente anche speranze di lavoro alla vostra categoria, possibilità di ulteriori investimenti delle aziende che ci hanno dato fiducia, e sicuramente forme di emulazione al di là dei risultati delle Olimpiadi per le nuove generazioni.
Dunque Giovanni Malagò, presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, che annuncia che l'Italia avanzerà delle candidature per ospitare grandi eventi. Come detto, qual è il rimpianto a questo punto per il fatto che non sarà Roma ad ospitare i prossimi giochi, e poi come dire le note un po' meno liete di queste Olimpiadi per gli azzurri?
Sì, c'è stata questa conferenza stampa a fiume praticamente di Malagò, durata più di un'ora nella giornata di ieri, cui facevi riferimento. Sì, ovviamente lui si riferiva soprattutto a campionati del mondo, campionati europei di varie discipline, perché poi quando gli hanno chiesto nello specifico di una candidatura olimpica, lui insomma diciamo che c'è stato un momento in cui hanno chiesto i rimpianti su Roma e si è visto, anche se ha risposto con molta calma, che avrebbe voluto ribaltare ogni tavolo della sala in cui eravamo, ma a parte questo ha detto che ovviamente una nazione, per poter eventualmente pensare a una candidatura olimpica, deve prima terminare l'Olimpiade che sta organizzando, perché insomma ricordiamo che c'è un Milano Cortina per quanto riguarda le Olimpiadi invernali 2026, quindi diciamo che la situazione in questo momento per un'eventuale candidatura ai giochi estivi è molto molto lontana, da come poi ha spiegato Malagò, anche perché insomma sapete meglio di me che già è stata assegnata l'Olimpiade che ci sarà tra 11 anni, quella proprio in Australia, quindi ed è un qualcosa di incredibile che venga assegnata 11 anni prima, quindi insomma si parlerebbe di 2036, insomma manca un pochino. Per quanto riguarda le delusioni, sicuramente la scherma è stata la delusione maggiore, anche se sono arrivate a livello numerico delle medaglie, però insomma ci si aspettava tanto. Anche lì però devo dirti che poi parlando con gente che si occupa di scherma giornalmente, mi dicevano che il problema non è soltanto dell'Italia, che comunque ha fallito, ma è anche del fatto che ci sono tantissime nazioni che sono cresciute moltissimo nel giro di questi anni, e quindi il livello medio si è alzato tanto e si può perdere con tutti. 20 anni fa praticamente si arrivava in semifinale quasi passeggiando, e adesso invece anche agli ottavi di finale ti trovi di fronte un iraniano magari che riesce a mettere in pedana una prestazione pazzesca. Sicuramente gli sport di squadra, soprattutto la pallavolo, perché poi il basket ha fatto quarti, anzi è un risultato straordinario per come si erano messe le cose, sono arrivate vittorie su squadre molto forti, sulla Germania, sulla Nigeria, una partita da pari con l'Australia e la Francia, quindi il basket secondo me è promosso a pieni voti. La pallavolo è quella che ha deluso, soprattutto al femminile che ci si aspettava una medaglia, se non addirittura d'oro, ha deluso Gonu che ha sentito molto la pressione nelle ultime partite, nelle ultime tre partite tutte perse. Quindi ecco, la pallavolo è un pochino la pallanuoto maschile, potremmo dire, anche se poi la Serbia ha dominato fino all'oro, quindi ecco, la Serbia avevamo perso. E poi c'è il tiro a volo, che probabilmente è stata la disciplina in cui sono arrivate meno medaglie rispetto al passato, soltanto la medaglia d'argento di Diana Bacosi. Jessica Rossi, portabandiera, ha oggettivamente fallito nelle due gare in cui è stata impegnata, però anche lì sono discipline in cui c'è tanta competitività ormai, sbagli due piattelli in più e viene superato praticamente da tutti. E poi un pochino forse il tiro a segno, ma anche lì l'eredità di quello che era Niccolò Campriani, un campione pazzesco. Io, visto che siamo entrambi diciamo amanti del tennis, ho definito come trovare l'erede di Nadal, trovare l'erede di Campriani, cioè non esiste, non è che nasce l'erede di Nadal, quindi ti devi accontentare di qualcuno bravino che viene dopo. Però ecco, pensate che siamo riusciti ad arrivare a 40 medaglie nonostante varie discipline abbiano fallito o semifallito, quindi se fossero andate anche benino avremmo raggiunto numeri incredibili.
Stavo pensando che nonostante i 40 anni di Roger Federer eravamo riusciti a non parlare di tennis, invece alla fine,
invece no.
Il veleno nella coda, no? Tra l'altro l'Equipe, il più prestigioso quotidiano sportivo mondiale, ha dedicato la prima pagina di ieri proprio ai 40 anni di Roger Federer, nel giorno in cui si concludevano le Olimpiadi, questo insomma per far capire il peso specifico del personaggio. Io ringrazio per la disponibilità Alessandro Nizegorodjev, direttore di Sportface.it, in collegamento in diretta da Tokyo, con il quale abbiamo tracciato un bilancio delle Olimpiadi azzurre. Grazie Alessandro e buon rientro a casa.
Grazie a te, buon proseguimento.
8:51 minuti, ci fermiamo per una breve pausa, ma restate con noi perché poi vediamo anche quel che è successo dal punto di vista australiano e di tutti gli altri protagonisti delle Olimpiadi.
8:54, siete ancora all'ascolto del programma In Italiano di SBS con Massimiliano Gugole e Dario Castaldo. Siete nel cuore della pagina sportiva, abbiamo analizzato assieme l'Olimpiade dalla prospettiva italiana e ora, Dario, come anticipavi, la guardiamo dalla prospettiva invece australiana, perché era da Atene 2004 che la spedizione non tornava a casa con un numero così alto di medaglie.
Sì, per l'Australia è addirittura la seconda miglior Olimpiade di sempre. Australia che ha chiuso al sesto posto nel medagliere con 46 medaglie totali, 17 d'oro, 7 d'argento, 22 di bronzo. Alla fine, in questo caso, la conferenza stampa di chiusura della spedizione australiana è stata affidata al capo della spedizione stessa, Ian Chesterman, che si è commosso veramente nel sottolineare un aspetto forse apparentemente secondario, cioè il fatto che gli australiani abbiano trovato conforto anche in questo periodo di lockdown nel seguire gli eventi sportivi nei quali appunto gli sportivi australiani sono stati grandi protagonisti. Ascoltiamo le sue parole.
It's been such a tough time in so many communities and the athletes have been very conscious of that over here. We've all got our own families at home and we've watched their impact, this impact on them. We've got family and friends in places which are locked down, and I think without the games, it's going to be pretty miserable, you know, pretty miserable Monday probably, as they face life in COVID, in lockdown, without an Olympic Games, without an Australian Olympic Games team to cheer for and take interest in.
Dunque la commozione di Ian Chesterman, capo della delegazione australiana a Tokyo 2020, nel sottolineare che potrebbe essere insomma difficile tornare alla normalità nell'epoca del Covid. Per quanto riguarda insomma i protagonisti australiani di questa Olimpiade sono stati tanti, ne spicca una su tutti, cioè Emma McKeon, che ha vinto 7 medaglie, delle quali 4 d'oro, facendo anche registrare un record del mondo e 3 record olimpici, ha agganciato Ian Thorpe come prima australiana a conquistare 5 ori olimpici, ne aveva vinto uno a Rio ed è anche diventata la prima donna a vincere 7 medaglie in una sola edizione delle Olimpiadi. Da citare anche Andrew Hoy, classe 1959, che nell'equitazione alla sua 8ª partecipazione olimpica ha vinto un argento e un bronzo a 62 anni, diventando il più anziano sportivo australiano a riuscirci.
Emma McKeon, quindi anche altri protagonisti che vogliamo ricordare, dare di queste Olimpiadi?
Allora, abbiamo 3 minuti, ne servirebbero 33. Comunque proviamo a fare qualche nome. Sicuramente tra le donne, Hidlyn Diaz, che ha vinto nel sollevamento pesi la prima medaglia d'oro nella storia delle Filippine. E questa non è captatio benevolenza, è veramente stato qualcosa di storico. C'è la mezzofondista olandese d'origine etiope, Sifan Hassan, che ha vinto l'oro nei 5.000 e nei 10.000, oltre al bronzo nei 1.500, ed è la prima atleta nella storia dello sport a vincere 3 medaglie nella stessa Olimpiade in 3 discipline dell'atletica, così soltanto apparentemente simili. E poi c'è l'americana Allison Felix, che ha vinto 2 medaglie, una d'oro nella staffetta 4x400, ed è diventata l'americana più medagliata nella storia dell'atletica a stelle e strisce. Ha superato, per intenderci, Carl Lewis, il primo argento l'aveva vinto addirittura ad Atene 2004. Tra gli uomini, ovviamente, su tutti Marcel Jacobs, ma senza sembrare un po' troppo sciovinisti, diciamo Caleb Dressel, il nuotatore americano che ha vinto 5 ori nella stessa Olimpiade, neanche Michael Phelps e Mark Spitz c'erano riusciti. È diventato anche il primo nuotatore della storia a vincere i 50 metri stile libero, i 100 metri stile libero, i 100 farfalla nella stessa Olimpiade. Poi c'è il norvegese Carsten Warholm, che il mese scorso aveva battuto un record del mondo sui 400 ostacoli che durava addirittura da 29 anni e che poi dopo un mese sulla pista di Tokyo lo ha ritoccato, l'ha stracciato, il suo stesso record sui 400 ostacoli ha fatto registrare uno spaventoso 45,94. Per darvi la dimensione della portata di questo record, il record sui 400 metri, quindi senza gli ostacoli, è di 43,03. Lui ha in 2 secondi e poco più ha fatto il giro di pista, ma saltando anche 10 ostacoli, e questo davvero è un record che rischia di restare lì per decenni, se non per sempre. Poi, insomma, l'abbiamo detto, anche Andrew Hoy, ma sono stati tantissimi protagonisti di questa Olimpiade che abbiamo così provato a sintetizzare in questi ultimi 25 minuti, prima dalla prospettiva italiana, poi da quella australiana, e con una sintesi di tutto ciò che è emerso a Tokyo nelle ultime 2 settimane. Magari faremo un riepilogo ulteriore a conclusione del programma, Massimiliano, anche perché poi già ufficialmente c'è stato il passaggio del testimone da Tokyo a Parigi, che ospiterà le prossime Olimpiadi nel 2024.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.